Per capire i caratteri della schiavitù negli Stati Uniti è importante, come vi avevo detto in una delle nostre prime lezioni, quella dedicata alla guerra civile americana, capire il tipo di economia che guidava gli stati del sud degli Stati Uniti. E per far questo quindi devo descrivere, per quanto non l'abbia fatto appunto nella nostra prima lezione, prime lezioni, un po' più nel dettaglio la creazione dell'economia agricola latifondista del sud degli Stati Uniti basata sulla raccolta del cotone. E bisogna per far questo risalire al 1793, quando Eli Whitney inventò una macchina che si chiamava cotton gin. In realtà un dispositivo abbastanza semplice che consentiva di separare i filamenti del fiore del cotone dai semi in modo veloce ed efficiente. Questo sistema si rese molto conveniente per coltivare il tipo di cotone che cresceva nel sud degli Stati Uniti e che fino a quel momento però aveva richiesto una lavorazione troppo lunga e dunque piuttosto antieconomica. Inoltre, diciamo già dalla fine del Settecento, prima rivoluzione industriale, questa innovazione, questa macchina, si combinava con una grande domanda di materia prima proveniente dalle fabbriche che si stavano espandendo molto. E questa innovazione quindi si accelerò, scusate, questa innovazione accelerò quindi anche la richiesta di materia prima che era appunto proveniente dalle fabbriche tessili e dell'abbigliamento. Il cotone fu chiamato l'oro bianco e abbastanza rapidamente prese il posto di tabacco, riso, indaco e divenne la prima merce di esportazione dell'intero paese. E gli Stati Uniti meridionali quindi nel 1840 raggiunsero il 60% della produzione mondiale del cotone e il 70% del fabbisogno dell'industria britannica. E quindi già a metà dell'Ottocento esportavano i tre quarti del totale del prodotto, e da solo, tanto per darvi la misura, il cotone valeva il 70% circa di tutta l'esportazione statunitense, di tutti i prodotti statunitensi, quindi il 70%. Quindi al sistema della piantagione di cotone era legato non solo, era legata non solo la coltivazione, la raccolta, lo stoccaggio, ma anche i finanziamenti, i trasporti, il credito delle banche, che si basavano sulla produzione di cotone. E quindi questo oro bianco fu chiamato anche con orgoglio King Cotton, il re cotone. Quindi il cotone fece del sud degli Stati Uniti una terra molto ricca, ma segnò anche un po' il suo destino sotto il profilo razziale e anche sociale. E alla fine del Settecento trasformazioni degli scambi internazionali stavano rendendo meno redditizie le culture tradizionali del sud con il boom del cotone gli schiavi, lo schiavismo tornò ad essere essenziale per produrre questo che è stato appunto definito l'oro bianco. Quindi tutto questo per dirvi che l'industria delle piantagioni del sud stava molto in relazione con lo schiavismo. E allora questo spiega come mai lo schiavismo abbia preso tanto piede negli stati del sud fino a portare, come sapete, a una guerra civile. Anche se nel 1808 una legge aveva proibito la tratta di schiavi dall'Africa e quindi l'importazione di nuovi schiavi, però l'incremento naturale portò a una crescita quantitativa degli schiavi. Considerate che nel 1860, alla vigilia della guerra civile americana, su circa 9 milioni di abitanti degli stati del sud, 3 milioni e mezzo erano schiavi. La schiavitù fu definita istituzione peculiare e divenne nel sud la base di una società molto diversa, sia da quella dell'ovest che da quella del nord. Il sud quindi si confermò una regione agraria poco densamente popolata, fatta di grandi piantagioni e fattorie. Le città erano piccole, di scarsa, diciamo, importanza politica, e le istituzioni sociali, chiese, scuole, erano poco sviluppate. L'agricoltura naturalmente era fiorente, oltre al cotone che dominava, come avrete capito, la scena, si coltivavano grandi quantità di grano, mais e tabacco, riso e ortaggi. Ma proprio per questo motivo le industrie rimasero deboli e poco diffuse, e con queste le banche e le istituzioni finanziarie, e anche i mezzi di trasporto, in particolare le ferrovie, si svilupparono molto meno nel sud che nel resto del paese. Quindi la società sudista risultava essere ancora nell'Ottocento meno ricca e dinamica di quella del nord. I tre quarti della popolazione bianca non possedeva schiavi e la maggior parte era costituita da agricoltori che vivevano isolati nelle loro frattorie e che praticavano un misto di agricoltura commerciale e di sussistenza per, diciamo, la loro economia familiare. Una parte ancora era formata da cosiddetti bianchi poveri, cioè braccianti, lavoranti stagionali, fittavoli che non possedevano terre e vivevano spesso in condizioni di grande povertà. Esisteva inoltre una ristretta classe media di commercianti, artigiani, piccoli professionisti, insegnanti, ministri di varie denominazioni religiose, che stavano soprattutto nelle piccole città della costa. E poi al grado più basso di questa società degli stati del sud stavano gli schiavi, che a loro volta erano veramente e fortemente discriminati, come erano discriminati quelli che si chiamavano neri liberi, che erano circa 250.000 nel 1860. La classe dei proprietari terrieri di schiavi, dei grandi proprietari terrieri e anche di schiavi, in realtà era rappresentata da un'elite piuttosto piccola di grandi piantatori che erano formati da circa 10.000 famiglie, di cui solo 3.000 possedevano più di 100 schiavi a famiglia. Questa classe, quindi circa 10.000 famiglie, di cui solo 3.000, ripeto, possedevano più di 100 schiavi, questa classe dominava la vita economica, sociale e politica del Sud. E infatti tra il 50 e l'80% di tutte le cariche elettive a livello locale, statale e federale negli stati del sud era detenuta dai grandi piantatori, e quindi molti di essi anche grandi schiavisti. Quindi su queste basi si capisce che si era creata una divergenza di interessi tra nord e sud degli Stati Uniti fin dall'epoca coloniale, ma che nell'Ottocento sarebbe arrivata a un vero e proprio scontro aperto. Il sud era contrario al protezionismo, che serviva a proteggere le industrie del nord, ma che costringeva il sud ad acquistare i loro prodotti a prezzi più alti di quelli che avrebbero trovato sul mercato internazionale. E tra il sud e il nord, nel corso degli anni, si andarono definendo, diciamo, rapporti svantaggiosi per l'agricoltura meridionale, quindi del sud degli Stati Uniti. I commercianti, infatti, gli armatori e i finanzieri del nord erano loro a gestire l'esportazione del cotone meridionale, e quindi l'agricoltura del sud si trovava subordinata alla finanza e al commercio gestito dal nord, e era subordinata anche per quello che riguardava l'acquisto di semi, strumenti di lavoro e beni di consumo, e anche era subordinata agli stati del nord per i finanziamenti all'innovazione e agli investimenti. Per superare per i periodi di difficoltà, commercializzare il loro prodotto, i piantatori sudisti dipendevano da banche e intermediari che facevano capo all'imprenditoria settentrionale. Quindi vedete che il sud, in qualche modo più arretrato meno modernizzato dipendeva economicamente fortemente dal nord, e col tempo si cominciò nel sud a ritenere che il nord sfruttasse la parte meridionale del paese, riducendolo a un ruolo semi-coloniale e privandolo della sua ricchezza. Queste motivazioni economiche si univano a considerazioni di tipo politico. Molti leader del Sud erano ostili a un governo federale forte e sostenevano invece l'autonomia degli stati. Le nuove strade e ferrovie costruite con il sostegno federale penalizzavano il Sud e stabilivano legami tra le terre dell'Ovest e i porti dell'Atlantico. Quindi, più in generale, diciamo, il Nord era considerato un vero sfruttatore degli stati del Sud, e anche l'appoggio degli stati del Nord a un governo federale forte non era condiviso dagli stati del Sud. Ma diciamo, il terreno decisivo di scontro tra questi due sistemi economici e socioculturali divenne la questione della schiavitù. Il Nord, dove la schiavitù era stata abolita da tempo, dipinse questa pratica della schiavitù come un male morale e sociale, un simbolo del degrado e dell'inferiorità etica e politica della società sudista. Soprattutto negli stati della Nuova Inghilterra, quelli a est, sulla costa est, la critica della schiavitù assunse connotati sempre più forti. Gli schiavisti erano considerati dei veri peccatori, la schiavitù era considerata un'offesa a tutta nazione. E con queste parole d'ordine, a partire dagli anni 20 dell'Ottocento, si fermò un movimento abolizionista che, per quanto non grande, ebbe grande risonanza attraverso le sue campagne di stampa e di propaganda, e che fu visto, questo movimento per l'abolizione della schiavitù, come la prova dell'ostilità del Nord nei confronti del sistema economico e schiavistico del Sud. Quindi si fece decisiva una risoluzione di questo contrasto, e il punto di discussione tra Nord e Sud fu l'estensione della schiavitù nelle nuove terre dell'Ovest. Il problema sorse per la prima volta con il Missouri, uno stato, un territorio che era stato colonizzato prevalentemente da coloni che provenivano dal Kentucky e dal Tennessee, cioè da due stati del Sud che consentivano la schiavitù, e dunque questi coloni avevano portato con sé i propri stati. E nel 1819 un deputato dello stato di New York presentò un progetto di legge federale per ammettere il Missouri nell'Unione solo a patto che abolisse gradualmente la schiavitù entro i suoi confini. La proposta fu approvata dalla Camera e bocciata al Senato. Sorse un dibattito molto acceso nel paese, la vicenda era molto delicata, perché fino a quel momento l'Unione era composta da un numero uguale, l'Unione. Gli Stati Uniti erano composti da un numero uguale di stati schiavisti e non schiavisti. Quindi, se il Missouri fosse divenuto un nuovo stato della Federazione Americana, avrebbe spostato la bilancia a favore degli schiavisti o dei non schiavisti, a seconda appunto della decisione che fosse presa. Questo stallo fu superato da un compromesso che fu definito il compromesso del Missouri, approvato dal Congresso nel 1820. Con questo compromesso il Missouri fu ammesso come stato che consentiva la schiavitù, ma che al tempo stesso venne ammesso come nuovo stato anche uno stato non schiavista, cioè il Maine. E quindi rimase nella Federazione Americana lo stesso equilibrio che era stato raggiunto prima dell'ammissione di questi due stati. Quindi entrò il Missouri schiavista e il Maine, che non era schiavista, e rimasero 50% e 50%. Quello che fu chiamato appunto compromesso del Missouri stabilì anche che da quel momento la schiavitù non sarebbe stata consentita al di sopra del 36esimo parallelo corrispondente al confine meridionale dello stesso Missouri. Il compromesso era appunto un compromesso e dunque non era destinato a durare a lungo. Ma vediamo un po' più da vicino il mondo della schiavitù.